Benvenuti alla terza stagione di Neuropod, il podcast ufficiale della Società Italiana di Neurologia, che tratterà gli argomenti più interessanti e le novità di questa disciplina. Tutti i nostri articoli sono approvati da un team editoriale dedicato. Per rimanere sempre aggiornato sui nuovi episodi, seguici su Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music e su www.neuropod.it. Nell'episodio di oggi parleremo di predizione dell'outcome in epilessia con il dottor Giovanni Assenza e la dottoressa Margherita Contento.
Buongiorno a tutti e benvenuti a questo podcast organizzato dalla Società Italiana di Neurologia. Questo podcast in particolare sarà sulla predizione dell'outcome in epilessia. E qui con me oggi il dottor Assenza, ricercatore di neurologia presso il campus biomedico di Roma. Io sono la dottoressa Contento, una dottoranda di neuroscienze presso l'Università di Firenze e neurologo all'ospedale di Pordenone in Friuli Venezia Giulia. La predizione dell'outcome in epilessia può riguardare diversi aspetti riguardo alla storia del paziente, sia come il paziente risponderà a una determinata terapia farmacologica, sia l'eventuale successo o meno di un intervento chirurgico per l'epilessia, sia anche poi più a lungo termine un'eventuale recidiva epilettica dopo sospensione completa della terapia. In questo podcast quindi cercheremo di affrontare tutti questi aspetti. Incominciamo quindi subito chiedendo al dottor Assenza di parlarci un po' di un lavoro pubblicato dal suo gruppo riguardo al valore dell'EEG quantitativo nella predizione della risposta dei pazienti con nuova diagnosi di epilessia temporale alla prima terapia antiepilettica. Dottor Assenza, ci vuole parlare un po' di questo lavoro?
Un caro saluto a tutti gli ascoltatori del podcast, ringrazio Margherita per l'introduzione e anche per aver selezionato questo topic che sa che mi sta particolarmente a cuore. Margherita faceva riferimento ad un lavoro pubblicato un paio di anni fa, primo nome dottor Ricci del nostro gruppo, in cui siamo andati ad esplorare quello che potesse essere il ruolo predittivo dell'outcome nelle persone con epilessia della connettività elettroencefalografica così calcolata come da un EEG da scalpo 19 canali come noi lo utilizziamo normalmente di routine nei nostri ambulatori. L'arrivo a questo lavoro è stato frutto di un percorso di alcuni anni in cui effettivamente andando a misurare la connettività elettroencefalografica in persone con epilessia che già erano in corso di terapia, ci sembrava di ritrovare comunque dei dati interessanti riguardo la correlazione con la risposta terapeutica. E ovviamente cercando di ridurre al minimo le variabili che sappiamo essere insite nei nostri pazienti con epilessia, quindi parlo del numero e tipo di farmaci assunti nella eziologia, nella localizzazione del focolaio, abbiamo selezionato in questo lavoro, citato da Margherita, un gruppo altamente omogeneo di persone con epilessia, perché erano tutte epilessie del lobo temporale registrate prima e dopo il medesimo farmaco, in questo caso il levetiracetam, scelto per comodità perché tutti sappiamo che è uno dei farmaci più prescritti in assoluto come primo farmaco. Ebbene, i risultati sono stati direi abbastanza importanti perché ci hanno fatto vedere come la riduzione della connettività elettroencefalografica si correlasse altamente alla risposta clinica del paziente. In particolare si vedeva che chi più riusciva a ridurre la connettività elettroencefalografica maggiore probabilità aveva di raggiungere la seizure freedom, quindi la libertà da crisi, con un outcome misurato fino a 2 anni. In particolare poi quindi questa connettività funzionale era una connettività che riguardava soprattutto le aree dove maggiormente era presente l'attività epilettica intercritica, quindi abbiamo modo di credere che comunque stiamo parlando di una connettività di tipo patologico, E dunque, maggiore era l'abbattimento della connettività patologica, migliore era la risposta di questi pazienti. Ma soprattutto quello che siamo andati a verificare con un modello di regressione era se l'elettroencefalogramma iniziale, quindi prima dell'inizio della prima terapia, potesse predire la seizure freedom. Ed effettivamente il modello di regressione ha dato degli ottimi risultati di accuratezza, quindi di specificità, nel poter predire la libertà da crisi a 2 anni, ossia i pazienti che avevano una maggiore connettività avevano una maggiore probabilità di risposta al farmaco. Certo, attualmente quindi questo è un lavoro, ovviamente è una proof of concept del fatto quindi che la connettività possa essere un biomarker di risposta terapeutica in ambito epilettico. Lo abbiamo provato solamente con un farmaco, come vi ho detto, per rendere maggiormente per ridurre al minimo le variabili di confondimento, ma il nostro scopo futuro, che è già in itinere, è quello di raccogliere il maggior numero possibile di elettroencefalogrammi di persone alla prima diagnosi, prima di inserire il primo farmaco, e poi seguirle nel tempo, andando a studiare l'effetto di diversi farmaci, quindi non solo il levetiracetam, ma come in questo caso, per capire se questo risultato che abbiamo avuto è generalizzabile a tutti i farmaci, ma non solo, quindi anche capire se magari la connettività è in grado di predire, oltre che la risposta ad un singolo farmaco, anche di predire, gli eventuali eventi avversi. In questo senso, ovviamente, la conferma di questi risultati potrebbe essere di aiuto al clinico nella scelta del migliore farmaco, sia in termini di efficacia che di tollerabilità. Ancora ovviamente un marker che deve dimostrare la sua validità clinica, però che riteniamo essere molto promettente.
Grazie mille, è veramente interessante, quindi potrebbe anche in futuro si potrebbe anche utilizzare l'EEG quantitativo per valutare se incrementare o modificare del tutto la terapia antiepilettica se non si ritiene che abbia efficacemente modificato la connettività.
Esatto, questa potrebbe essere assolutamente una lettura. Vedo ancora più utile l'eventuale possibilità di magari predire una farmacoresistenza, nel senso, e su questo stiamo cercando anche di focalizzare i nostri futuri studi, il poter predire dalla connettività funzionale che la risposta ai farmaci sarà comunque bassa, magari potrebbe portare il paziente a risparmiare tanti anni di tentativi terapeutici per approdare magari il prima possibile ad un approccio chirurgico.
Assolutamente, anche a proposito dell'approccio chirurgico, le alterazioni della connettività funzionale si hanno mostrato essere rilevanti anche nella stereoelettroencefalografia, proprio per la predizione del successo o meno dell'intervento resettivo per le epilessie.
Beh, assolutamente, direi questi studi che stai citando, diciamo, sono degli studi che a mio parere sono rivoluzionari nell'ambito dell'epilessia, perché parlo degli studi che provengono dal gruppo di Marsiglia, dati che provengono dal gruppo del Boston Children's Hospital, con analisi fatte anche in collaborazione con i nostri ingegneri del campus biomedico, ma anche studi replicati in altri continenti, quali ad esempio in Cina. Ci hanno chiaramente dimostrato come lo studio di connettività vada ad identificare diverse reti. In che senso? Quindi che la connettività tra più punti del cervello va a identificare diversi nodi altamente correlati tra di loro, e maggiore la connettività, meglio possiamo predire quale sia la seizure onset zone, quindi il punto esatto dal quale originano le crisi, e quali siano le regioni di, diciamo, prediletta propagazione e le regioni invece non interessate completamente dalla propagazione delle crisi. Questo negli anni si sta sempre più dimostrando essere altamente correlato a quello che è l'outcome chirurgico, perché ovviamente una migliore definizione della seizure onset zone ci permette ovviamente di eseguire delle resezioni più complete e quindi di avere un outcome migliore. Però appunto questi lavori, non ho terminato di dire, che ci hanno fatto cambiare il paradigma di concepimento dell'epilessia, quindi cioè non l'epilessia Parlo soprattutto non dell'epilessia, soprattutto quella focale di epilessia che origina da un punto, ma di epilessia intesa come una patologia di rete, dove non basta andare ad eliminare un unico nodo, perché la rete è fatta di nodi, ma bisogna eliminare più nodi altamente connessi tra di loro se si vuole raggiungere una libertà, da crisi. E oltretutto ci hanno mostrato come, l'epilessia, intesa come patologia di rete, sia una patologia altamente dinamica, perché queste reti possono cambiare nel tempo, rafforzando soprattutto in maniera progressiva la connettività con ulteriori nodi, quindi conquistando, tra virgolette, progressivamente aree cerebrali e aumentando la resistenza ai farmaci. Tutto questo comunque è stato un grandissimo avanzamento, tantissimi lavori sono in itinere e lo sviluppo in quest'ambito è rapidissimo grazie all'aiuto degli ingegneri biomedici che si applicano a tale prospettiva. Quindi sono sicuro che questi risultati di predizione dell'outcome tramite la funzionalità, la connettività funzionale in SRG verranno assolutamente confermati e saranno di grande utilità in ambito clinico.
Assolutamente, anche per quello che diceva prima, che se riuscissimo a predire all'inizio la farmacoresistenza, riusciremmo ad arrivare prima all'intervento e quindi, come diceva, ridurre l'espansione di questi nodi e di questa rete epilettogena prima che sia troppo vasta per essere efficace la resezione.
Esatto.
D'altra parte, come abbiamo detto all'inizio, l'outcome in epilessia non è solo l'inizio, quindi capire se il paziente risponderà o no alla terapia, ma è anche, diciamo, alla fine capire se un paziente che è rimasto libero da crisi tanto tempo possa o no smettere di assumere gli antiepilettici senza un grosso rischio di recidiva epilettica. E questo, diciamo, è soprattutto importante dal punto di vista sociale della qualità della vita delle persone con epilessia, visto purtroppo lo stigma sociale che è ancora abbastanza pesante per questi pazienti. Ci sono dei lavori in letteratura su questo aspetto, un lavoro l'ho pubblicato anch'io con il mio gruppo di Firenze. Lei cosa ne pensa di questo problema?
Beh, Margherita, sì, è un problema attualissimo che effettivamente incide non tanto sulla presenza assenza di crisi, ma sulle ricadute sociali, come benissimo accennavi tu, delle persone affette da epilessia, perché avere anche una sola crisi in un anno, ovviamente sappiamo che dà delle limitazioni sulla patente di guida e quindi questo influisce ovviamente sulle capacità lavorative di indipendenza sociale delle persone. Insomma, anche una sola crisi abbatte notevolmente la qualità di vita delle persone con epilessia. I lavori che hanno valutato in maniera precisa quali potessero essere i fattori principali nella predizione della recidiva dopo sospensione sono effettivamente diversi. Hai citato anche il vostro lavoro, che è un eccellente lavoro. Il vostro lavoro conferma, come altri lavori avevano suggerito in precedenza, come ci siano alcuni fattori più importanti di altri nella storia dei pazienti. E in particolare, sì, nel vostro lavoro si cita come la libertà da crisi da 2 anni, la presenza di crisi febbrili e deficit motori siano le 3 variabili più importanti nella predizione dell'outcome dopo sospensione, che un pochino è quello che da tempo si poteva suggerire alla letteratura, in particolare poi ovviamente riferendosi alla presenza di deficit motori persistenti o di crisi febbrili, si va ovviamente a citare che cosa? Ovviamente epilessie sintomatiche, quindi che danno una lesione cerebrale che si esplica in un deficit motorio, e le crisi febbrili che ovviamente vanno ad implicare la presenza probabilmente di un'epilessia del lobo temporale mesiale, che sappiamo quindi essere particolarmente farmacoresistente. Però dalle analisi statistiche poi emerge come l'unico fattore indipendente di predizione sia la libertà da crisi di 2 anni. Questo in diversi lavori ed è confermato quindi anche dal vostro lavoro che tu citavi, e reputo quindi dei dati assolutamente consistenti e importanti dal punto di vista clinico, con i quali mi trovo assolutamente d'accordo anche per quella che è la mia esperienza clinica. Non propongo mai prima dei 2 anni di libertà da crisi la sospensione, sempre lenta e graduale, dei farmaci, poi ogni farmaco avrà anche la sua velocità di riduzione e sospensione. Cito ad esempio farmaci GABAergici, in particolare il fenobarbital, che sia per emivita sia per una questione di, diciamo, di dipendenza recettoriale necessitano di tempi di riduzione e sospensione più lunghi. L'unica cosa che mi sento di aggiungere è che forse non dobbiamo considerare questa regola di 2 anni come assoluta, perché ma solo come una guida, perché ad esempio basti pensare quindi ad epilessie, quindi che hanno una bassissima frequenza di crisi, intendo meno che annuale, e sappiamo che lì già stabilire quanto la terapia impatti sulla frequenza delle crisi è difficile, no? Sappiamo la famosa regola del 3, ossia si può considerare una risposta, una seizure freedom, quindi una libertà da crisi, dopo un intervallo che sia almeno 3 volte maggiore del maggiore intervallo tra le crisi del paziente. E in questo senso, in questo genere di epilessie, è ovvio che 2 anni potrebbero non essere pochi e dunque bisognerebbe considerare un intervallo maggiore. Ma nella stragrande maggioranza dei casi direi che 2 anni è un intervallo assolutamente minimo e spesso sufficiente.
Sì, assolutamente, è un'osservazione correttissima. E, bene, noi stiamo lavorando ora col gruppo di Firenze a un modello di una scala per predire il rischio di recidiva, una nuova proposta. Speriamo di poterlo, insomma, proporre presto e magari poi fare anche collaborazioni multicentriche con anche altri centri, insomma, compreso il vostro, se sarà possibile.
Ottimo, volentieri.
E quindi penso che abbiamo discusso ampiamente questo aspetto dell'outcome dell'epilessia e dato un'idea di come sia, per quanto sembri una sola frase, in realtà abbracci molti aspetti del percorso diagnostico e terapeutico dei pazienti epilettici. Quindi ringrazio sentitamente il dottor Assenza per il suo contributo e le sue interessanti risposte, e ringrazio la SIN per l'organizzazione del podcast e tutti voi per l'ascolto. Arrivederci.
Grazie a te Margherita, all'organizzazione SIN e a tutti gli ascoltatori.
La puntata di oggi è finita. Seguici sulla tua piattaforma di ascolto preferita e stay tuned.